I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
Che buffate voi qui!
Progetto comune, una cosa grande,
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile.
Come no? Prova,
fa un po' vedere.
No, attenzione. No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo a scherzare.
Guardi. Lo vedi che stuzzica?
Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi. Sono le 19.30 di mercoledì e come sempre su Nova Radio torna la Svolta, tornano gli eventi. E questa sera con me Lurezia e Aden. Buonasera ragazzi.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao a tutti, I'm back.
Sì, è tornato un'altra volta a trovarci. Lo studio è numeroso. Quest'oggi di cosa parleremo? Lucrezio?
Oggi torniamo finalmente, a parte sempre, però sarà un inno alla nostra città, perché oltre a eventi parleremo anche un po' di cose turistiche, no?
Ah, torna la primavera, tornano i turisti e quindi si va a fare proprio un giro per la nostra città, ma non solo, anzi, prima la nostra città verrà invasa da artisti digitali e non solo, perché sarà protagonista questo fine settimana il Bright Festival, che è un festival che viene dalla Germania e sbarca qui a Firenze. Non è il primo anno, ma questa volta abbiamo il piacere di avere l'organizzatore in studio e ci faremo raccontare di cosa si tratta. Però come sempre, prima di partire, prima di andare a sentire i nostri ospiti, ci andiamo a sentire una canzone, un po' di musica elettronica serve, e poi andiamo subito con i nostri primi ospiti.
Take a minute and listen. When you feel like the whole world is pressing down on you and they don't understand your groove, never let nobody tell you who you can be, because I know the truth. You see, you might be humiliated. Oh.
E sulle note dei Floor Plan torniamo qui in diretta su Nova Radio. Un po' di musica elettronica per
scatenarci, ma sì. Che remix,
Hai visto? Vabbè, loro sono. Anzi, fra l'altro, una piccola curiosità: è un DJ molto famoso che ha deciso di inglobare la figlia in questo progetto. Quindi Floor Plan
padre
è proprio
figlia.
Davvero una coppia molto interessante da seguire. Però non saranno loro i protagonisti di questo fine settimana, ma sarà il Bright Festival con tantissimi artisti. Ma noi abbiamo l'onore di avere l'organizzatore qua, Gianpaolo Dei. Salve e ben trovato.
Ma buonasera a tutti.
E ben trovato, perché ti abbiamo già interpellato la
bentornato.
Stagione.
Bentornato.
Esatto, perché come io dico
mi
sempre
mi trovo benissimo qui.
Certo, è un piacere per noi, perché comunque quando facciamo le trasmissioni e troviamo negli eventi, in quello che andiamo a cercare dei personaggi che ci interessano, li richiamiamo. E quindi benvenuto e ben trovato un'altra volta a Nova Radio. Questa volta non per parlare della stagione estiva, ma anticipiamo un po'. Siamo in primavera e in primavera arriva a Firenze il Bright Festival.
Esatto, il main event,
il
per
main
così
event
dire.
Della musica e non solo, dell'arte digitale. Questa volta non sarà solo alla stazione Leopolda, ma si amplia e andrà anche al Social Lab. Ecco, ci vuoi un po' spiegare come...
Esatto, vi spiego tutto. Allora, parto da un presupposto che nasce in Italia e cresce in Germania, però da un punto di vista, diciamo, dello staff siamo quasi tutti fiorentini.
È un orgoglio anche.
Quindi è un orgoglio, diciamo, un po' della città, ecco, mettiamolo così. Poi abbiamo espatriato, ma quello è un altro discorso.
Vabbè.
Allora, è un festival, diciamo, un po', chiamiamolo un festival del futuro, per così dire. Sono quattro grandi aree su cui questo festival in pratica in tre giorni va a creare quattro grandi, per così dire, aree che compongono un festival poi nel toto. La prima partiamo, diciamo, da quelle che si svolgono a Social Hub, che è Bright Edu e Bright Pro. Parto da Bright Pro, che è una cosa che è dedicata solamente, diciamo, agli addetti ai lavori.
I pro.
Esatto, i pro, i veri pro, insomma. Quindi è una, diciamo, una giornata basata sul networking, tutto ovviamente con degli professionisti che vengono da tutto il mondo.
Che giorno?
Il venerdì, tutto basato sul Bright Pro. Poi invece l'Edu, che adesso arriverò fra pochissimo a spiegarvi, durerà tre giorni, che
adesso
sarà venerdì, sabato
e domenica. Adesso voglio, Aden.
Educational.
Era preparato,
Va bene, intanto per i pro, quindi la giornata,
allora,
di venerdì.
Esatto, la giornata di venerdì, dove appunto si scambiano, diciamo, informazioni e contatti tra gli addetti lavori delle arti digitali e non solo. Mentre invece Edu, che si svolge sempre a Social Hub per tre giorni, è un... diciamo un festival aperto un po' a tutti, per chi vuole un po' approcciarsi a queste nuove fondamentalmente materie che riguardano l'arte digitale in sé per sé, dove possono andare a contatto con dei professionisti, quindi con delle masterclass, dei workshop, ma anche non solo ovviamente per chi è già super preparato, ma anche per dirti dei workshop che facciamo per bambini, per approcciarsi così per le prime volte, diciamo, a un mondo che ormai, dire nuovo, secondo me è un po' anche anacronistico, perché nel 2025, diciamo contemporaneo, che serve fondamentalmente da un punto di vista sia di formazione, ma c'è anche ovviamente una grandissima parte di divertimento, interazione.
Ecco, allora, perché solitamente qui in città questo festival è conosciuto a livello musicale, perché ci sono tanti eventi, però è solo una piccola parte di quello che sarà il festival.
È una delle quattro parti fondamentalmente, perché partiamo, diciamo, dalla base. Si svolge le quattro, diciamo, main del Bright Festival sono Bright Music, Bright Art, Bright Edu e Bright Pro. Quindi sono quattro sezioni, totalmente sembrano diverse l'una dall'altra, ma però questo festival è unico nel suo genere perché unisce tutte queste quattro aree in un unico festival. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, io lo dico sempre, da 0,99 come memory, no? È un festival a cui può partecipare
aperto
veramente
tutti,
perché è educativo da una parte, ma da anche un punto di vista... creativo, fa scoprire fondamentalmente a tantissime persone che in Italia magari purtroppo non abbiamo tantissimi eventi di questo genere. Adesso non per fare quello gasato, ma siamo tra i primi a averlo fatto,
diciamolo.
E quindi è anche un po' una sfida, no? Nel far conoscere cose che fondamentalmente in tantissimi paesi europei sono un pochettino più alla portata, diciamo, della quotidianità delle persone. Qui stiamo cercando di far scoprire fondamentalmente in maniera creativa e divertente tutto quello che riguarda l'arte digitale, la creatività digitale, messo come? Con la musica, con una mostra, con l'educazione, diciamo la parte formativa, e poi una piccola parte dedicata al B2B, se vogliamo usare i termini fighi di oggi.
È dura, certo, far entrare la tecnologia, la modernità in testa agli italiani, eh?
Esatto, ma cosa fa? Bisogna farli divertire fondamentalmente, la chiave di lettura è quella.
C'era il segreto dietro.
Ecco, allora, infatti, a proposito di divertire, perché prima di entrare in diretta abbiamo parlato un po', una mostra, però questa volta c'è una novità, perché la mostra non è solo una mostra che si vede, ma sarà proprio anche in interattiva.
Esatto, immaginiamolo un po' come un museo del futuro fondamentalmente, no? Dove invece di guardare un'opera d'arte, fondamentalmente chi viene a vederla interagisce direttamente con quella in maniera totalmente diversa. Quindi cosa vuol dire? Che oltre all'artista che può esprimere la sua creatività digitale, riesce a creare questo connubio con la persona che viene a vedere la sua opera in maniera interattiva. E questa è una svolta fondamentalmente, perché se tu potessi
parlare, la svolta
per rimanere in tema, no? È un po' come dire: vado a vedere Leonardo, però posso parlare con Leonardo e interagire con Leonardo, capito che ti voglio dire? Cioè, non è più solo l'opera d'arte in sé per sé, ma l'opera d'arte è la cornice nel quale l'artista propone la sua visione, però non finisce lì. C'è l'interazione con la persona che se la va non a vedere, ma a vivere in questo caso.
E quindi immagino anche a realizzarla viene realizzata in maniera differente da un'opera classica.
Assolutamente sì. Qui entrano in campo molte cose, tra cui anche l'IA, che ne sentiamo parlare bene e male. In questo caso posso parlarne solamente
l'intelligenza americana?
Meglio di no.
Quella artificiale.
Diciamo quella artificiale, che adesso anche il nome artificiale sembra un po' detto così, nel senso che può essere anche un po' in maniera...
ha un'accezione negativa, perché per ora tutti hanno paura del
hanno
nuovo.
Paura, esatto. Noi invece facciamo proprio tutta un'altra cosa, nel senso che la usiamo solamente per cosa fare? Per amplificare fondamentalmente l'espressione artistica e dare la possibilità a chi vive questa mostra di poter interagire direttamente con l'opera d'arte in sé per sé e con l'artista.
Con la polvere da sparo puoi fare le armi o i fuochi d'artificio. Noi vogliamo fare i fuochi d'artificio.
Boom.
Proprio artisticamente, poi sicuramente c'è stato anche un ampliamento, soprattutto con questo strumento ha dato mezzo.
Sicuramente c'è stata la possibilità, da un punto di vista interattivo, di poter creare molte più opere d'arte e molte più da un punto di vista sia di light design, oppure anche i visori, no? Che la gente lo vede nella pubblicità, tutti questi caschi eccetera eccetera. Ecco, ci sarà anche un modo anche lì per sperimentare nel vero senso della parola con dei VR e vivere in 3D e in prima persona delle esperienze che sono totalmente immersive, perché poi alla fine ti apre un mondo dove in quei pochi minuti lì sei direttamente racchiuso lì dentro,
sei coinvolto al 100%.
Esatto.
Ma si utilizza tutti i sensi, per esempio ci sarà modo di toccare l'opera, ascoltare parte.
Esatto, allora fai conto, ci possono essere delle, alcune opere dove appunto c'è l'interazione diretta, quindi col ditino sei lì che pigi e guardi e dici: oh, guarda come cambia la cosa secondo quello che vuoi magari mettere in quella situazione. Esatto, oppure ci sono cose su cui magari sono più immersive, dove fondamentalmente l'opera ti avvolge in tutto e per tutto, anche a livello sensoriale. Bellezza, ovviamente, perché però col VR sei fondamentalmente messo in un mondo a parte.
Spettacolo, ragazzi. Tutto questo quindi si svolgerà l'11, il 12 e il 13 aprile.
Il 12 e il 13 alla stazione Leopolda, dove dalle 15 alle 22 il sabato ci sarà la mostra. La sera ci sarà il night party, e poi apriamo tutto una parentesi sul night party, è quella che mi piace di più personalmente. Diciamo, devo confessare i miei peccati.
Ce lo siamo tenuti in fondo, ce lo teniamo in fondo apposta, perché
dulcis in fondo.
Esatto.
E poi la domenica, sempre da mezzogiorno alle 22, tutto il giorno c'è la mostra interattiva.
Ecco, sicuramente, come abbiamo detto anche prima, essendoci anche questa novità dell'interazione con le opere, sicuramente magari è aperto anche un pubblico di persone più giovani che vogliono magari anche cominciare a vedere come...
Assolutamente sì, ma guarda, parliamo proprio di famiglia anche in questo caso, perché l'anno scorso mi ricordo alcuni amici che non riuscivano a portare via i bambini là dentro la folta perché volevano rimanere lì dentro, perché fondamentalmente...
Ma perché aspettavano i DJ, no?
No, perché sono, guarda, la cosa allucinante che secondo me mi ha colpito in questi anni è che i bambini sono molto più sensibili a questo tipo di opere, a questo tipo di arte, quindi l'arte digitale in sé per sé, rispetto ovviamente a magari un pubblico un pochettino più adulto. Quindi la sfida è anche, diciamo, la vittoria da questo punto di vista, vedere comunque sia la prima fascia dell'età, quindi parliamo poi di bambini, quindi di famiglie, dove addirittura i bambini riescono a interagire ancora di più rispetto ai genitori. Questa è una cosa
che magari anche con gli schermi quotidianamente hanno a che fare, e quindi hanno la possibilità veramente di,
esatto,
di
trovi il bimbo che insegna al genitore: ma guarda, ma si fa così qui,
ci superano da destra ormai. E quindi non solo arte, e abbiamo detto più 6 di 3 giorni, quindi sarà sicuramente una città anche invasa, perché immagino che ci sarà un richiamo non solo locale, diciamo.
Esatto, anche perché gli studi che ci sono tutti studi che arrivano, cioè, da un punto di vista internazionale oltre che da tutta Italia. Abbiamo 22 studi che fanno la mostra, diciamo, il sabato e la domenica, per non parlare di tutti quelli che ci sono, gli speaker di pro, gli speaker che ci sono ovviamente nella parte pro. Quindi diciamo un po' una sorta di insieme di professionisti che si occupano fondamentalmente di cose diverse, ma che diamo un bacino, diciamo un contenitore più che un bacino, dove possono tutti esprimersi all'interno di un festival. È questo che è, diciamo, la caratteristica principale di Bright Festival, che è un festival un po' più strano rispetto agli altri, dove sicuramente c'è la parte del divertimento e della musica, ma c'è anche la parte della formazione, la parte del networking, la parte, perché no, del creare un qualcosa di nuovo insieme, perché fondamentalmente quando tu riesci ad avere un rapporto con persone che fanno eventi dall'altra parte del mondo, è anche una visione totalmente diversa, certo, di come possa essere appunto applicato in una città come Firenze, che la cornice sicuramente non manca, insomma.
Che poi è anche magari un po' uno simbolo portare questa super tecnologia in una città che fa delle sue origini e della storia l'arma vincente, quindi è anche...
D'accordissimo, infatti questo cosa può fare? Solamente che valorizzare ancora di più, perché fondamentalmente quando tu hai una tela, è già bella quella tela, se ci metti una luce che la fa vedere meglio, quella risalta. Tela è ancora più figa, fondamentalmente.
E quindi anche qui, avendo sott'occhio gli appunti, anche tra i relatori ci sono anche nomi stranieri, quindi immagino è ampia anche...
Esattamente, sì, sugli speaker abbiamo ovviamente tutti ospiti internazionali, e anche da un punto di vista di studi, perché abbiamo sia quelli homemade, abbiamo Wai di Milano per esempio, fra quelli Cinetic di Genova, che sono tra quelli, diciamo, un pochettino più famosi in Italia, ma abbiamo ospiti che vengono un po' da tutto il mondo e che possono appunto esprimere le proprie creatività digitale in una cornice come quella di Firenze, che non è poco.
Che anche a loro penso...
direi di sì.
È sempre piacere venire a Firenze, Samu, lo dici sempre.
No, certo, perché magari poi non siamo nemmeno... Magari una cosa così, diciamo, si può più aspettare in città come potrebbe essere magari Milano o Torino, e sono un po' più moderne, ma è giusto.
Vogliamo fare le cose difficili.
È giusto, no, è giusto. No, no, ma è giusto, anche noi ci godiamo questi spettacoli senza fare sempre chilometri. Avevate intenzione, Diane, di...
Io volevo sapere il prezzo. C'è un biglietto? Si entra?
C'è un biglietto, la maggior parte sono online, quindi ci sono diversi tipi di fasce. Ormai siamo arrivati all'ultima perché siamo agli sgoccioli.
Dovevate correre.
Comunque, cioè, ovviamente c'è anche la possibilità di fare il ticket direttamente alla Leopolda. La parte, diciamo, di Edu e del e la parte pro sono cose invece che uno deve prenotarsi prima, ovviamente, okay, per tempo. Alcune sono aperte al pubblico, lo potete trovare sul sito, su www.brightfestival.com, e lì ci sono tutte le informazioni, per quali ci sono anche appunto dei workshop che sono per dirti, quelli per i bambini specialmente aperti, e quelli sono tutti al Social Hub. Mentre invece per la Leopolda, appunto, nella fascia pomeridiana e serale c'è la mostra, poi c'è la night, e poi la domenica di nuovo tutta la mostra.
E poi, allora, quindi ricordiamo a tutti chi fosse interessato di visitare il sito per le informazioni sui biglietti, brightfestival.com, dove è possibile reperire tutte le informazioni e il programma. Dulcis in fondo, poi dopo tutta questa cultura ci sarà anche da divertirsi,
un
po' di festa,
si ballicchia un po',
si balla. Ho visto come main guest questa coppia tedesca, i Buha Shade, ma non solo loro sono i protagonisti.
Esatto, abbiamo, allora, sulla parte serale nel night music abbiamo innanzitutto... Vorrei aprire dicendo che anche lì abbiamo un connubio di due cose fantastiche, che sono la musica, fondamentalmente il visual, perché mentre ci sono questi artisti che suonano Buha Shade live, in questo caso, quindi strumentistica direttamente sul pubblico, quindi è una cosa veramente
creano,
che fa accapurare la pelle, ma in maniera positiva. E abbiamo anche un live show che sono fatti da Alice Felloni e Heart Lab, che sono live anche in quel momento. Quindi, oltre che la musica, fondamentalmente quello che balla dentro la Leopolda, si trova anche un live show da un punto di vista visual fatto esattamente al momento. Quindi live la musica e live la parte, diciamo, dello show che diciamo si prospetta dietro la console, dove tutti possono vivere un po' come al cinema, no?
Certo. Fondamentalmente. È quasi un continuo della mostra, cioè le opere interattive, la creazione, prima la vivi e lì vedi come viene creata.
Centrato l'obiettivo, esattamente così.
No, ma poi soprattutto che negli ultimi anni questa la visual art è diventata veramente protagonista. Ora possiamo citare l'esempio dell'auditorium che hanno fatto in America, a Los Angeles.
La sfera,
vabbè. Però non solo, ci sono tanti eventi anche che da una semplice immagine ora è diventata proprio uno show, uno spettacolo che attira l'attenzione quanto la musica.
Esattamente, più che altro abbiamo la possibilità di poter mettere insieme tutte queste cose, e quando hai un quadro, diciamo, completo da un punto di vista artistico, musicale e formativo, ecco, se vogliamo fare proprio un riassunto di Breath Festival, sono queste cose qua insieme.
Quindi c'è proprio una visione ampia su tutte queste arti, e poi si riflettono anche nella serata
esatto.
Che cornice poi è la Leopolda,
La Leopolda.
Qui si va a riempire.
Innanzitutto esattamente, cioè il romanticismo di essere in una stazione ferroviaria del 1900, già quello non è poco. E diciamo creare appunto questa connettività tra una stazione veramente di un secolo, un secolo e vent'anni fa fondamentalmente, messa esattamente a 2.0 nel vero senso della parola, quindi mettendoci tutta la parte, diciamo, creativa da un punto di vista di arti digitali in uno spazio del 1900.
Che poi la rivitalizzazione urbana è uno anche degli obiettivi principali che ci dobbiamo porre, perché quanti luoghi vengono abbandonati a se stessi, quanti luoghi potrebbero invece dare molto di più. Ora la Leopolda fa già tanto, ma dargli ancora più valore con questi eventi è sicuramente un attestato per noi di grande stima nei vostri confronti.
Guarda, volevo aprire una parentesi, perché poi questo si può fare anche, oltretutto, secondo me, anche in spazi pubblici, perché quando tu accendi una luce...
Poesia!
Esatto, la luce, il nostro diciamo, marchio, il nostro simbolo è la lampadina. Però quando tu accendi una lampadina in una determinata situazione, poi a Firenze è molto più facile perché è una città bella, però basterebbe veramente illuminare in un determinato modo per creare ancora di più, che cos'è? Il bello nel bello, fondamentalmente.
L'enfatizzare ci vuole.
Io sono molto curioso perché gli ospiti principali della serata li
esatto,
seguo da
vi racconto
tempo.
Un po' chi sono. Buca Shade ovviamente è un duo che fanno musica elettronica ormai da quasi 20 anni, sempre sulla cresta dell'onda. Hanno suonato
padre e figlio anche loro?
No. Okay. Oltretutto uno si chiama Arno, come il nostro fiume.
No,
esattamente. E sono ovviamente, non c'è bisogno di presentazioni, perché sono tra i, diciamo, main artisti a livello europeo, ma se non per dire mondiale, della musica elettronica. Poi abbiamo Fiona Craft, che è un'artista francese che è già ormai una 5-6 anni che è già sulla cresta dell'onda anche lei. È la prima volta che viene a suonare a Firenze, che chiuderà la parte, diciamo, dopo Buca Shade. E in apertura abbiamo il nostro Lesdian, che è Veg, che è un italo-berlinese, nel senso che è italiano ma vive a Berlino da anni, e quindi fondamentalmente è un po' il nostro resident DJ.
Quindi comunque è anche a livello artistico, diciamo, c'è questa connessione Italia-Germania.
Assolutamente, infatti in Germania abbiamo a ottobre ogni anno facciamo il Bright Festival Connect, in questo caso perché ci connettiamo ad altre realtà internazionali, dove all'Ipsia si svolge nella metà di ottobre, dove anche lì vengono coinvolti ogni anno un paese, in questo caso diverso. L'ultimo anno abbiamo fatto col Canada, per esempio, l'anno prima abbiamo fatto con gli studi spagnoli, l'anno prima ancora con gli studi tedeschi, eccetera, eccetera. Ma tutto questo nasce nel 2019 da una collaborazione che abbiamo fatto con la Farnesina, col Ministero degli Affari Esteri, e da lì nasce questa, diciamo, cooperazione per esportare fondamentalmente l'arte digitale italiana. Quindi, visto che siamo stati sempre molto bravi da un punto di vista artistico,
ma dalle te lo Stato cosa ci va a combinare? Oltre pizza, mandolino, sì, anche un po' di arte.
Anche un po' di arte, e fondamentalmente, moderna, più che altro, esatto,
perché
se te vai a pensare chi sono stati i migliori artisti al mondo, partiamo da Leonardo, Michelangelo, certo, a fare in chiave digitale, ecco, mettiamo che abbiamo fatto questo sforzo, nel senso che abbiamo voluto portare un pochettino
i Michelangelo del futuro,
i Michelangelo del futuro fondamentalmente.
Eh sì,
la tela sarà un computer.
Vabbè, si può dire cambia la tua vita con un click, sì, oh, è pubblicità occulta.
Bah, è un ottimo esempio. Un ottimo esempio.
Allora, ricordiamo, sarà questo fine settimana, venerdì, solo per i professionisti del,
sì,
del settore.
Sì, e c'è il primo giorno ovviamente di, della parte edu, quindi quella di formazione.
E invece gli altri due giorni, sabato e domenica,
in Leopolda,
e per la musica e le mostre. Come abbiamo già detto, ricordiamo, chi fosse interessato, male perché ancora non avete preso i biglietti, lo potete fare sul, sul sito, anche se siete fortunati direttamente all'entrata, però comunque date un occhio al sito web brightfestival.com per vedere la disponibilità dei, dei ticket, perché
per evitare di rimanere esclusi,
esatto, e magari anche fare la fila, perché comunque ci sarà sicuramente una grossissima affluenza. E posso cambiare un attimo tema, visto che abbiamo qui in studio?
Ah, voglia.
Sei pronto, cioè, anche per l'estate?
Sono pronto anche per l'estate. Prima di parlare dell'estate volevo ringraziare, certo, gli altri tre soci che sono con me, ovviamente, perché sono cofondatori. Magari fossi stato da solo non avrei riuscito, non sarei riuscito a fare tutto ciò, anzi. Diciamo le colonne portanti di questo progetto sono Claudio Caciolli, Luciano D'Agostini e Teresa Balestieri, che sono i miei tre soci con cui abbiamo creato, diciamo, Bright Festival. Infatti prima dicevo che nasce a Firenze, infatti proprio da qui nel 2019 è stata la prima edizione, e collegandomi al fatto della Farnesina, poi quella ha dato la possibilità poi di poter fare il Bright Festival Connect anche in Germania. Ah, era giusto una piccola precisazione?
No, no, assolutamente, non vogliamo...
Benissimo, e li salutiamo.
Certo, giustamente, perché siamo, stiamo parlando di home divisione, quindi meglio di questo è giusto...
Sì, se saluto tutti quelli che collaborano con noi, dobbiamo fare un'altra mezz'ora di saluti.
No, vabbè, comunque tenete forte, ragazzi, dai, ci sarà un fine settimana fantastico. Per tornare a quello che sarà invece poi quest'estate, il Fiorino,
esatto,
quello, sarà,
già... sarà un'altra stagione estiva importante, nel senso che fondamentalmente insieme a Francesco, con cui eravamo ospiti l'ultima, esatto, volta, abbiamo creato di nuovo uno spazio estivo veramente alla portata di tutti, su un parco che è in mezzo all'Arno,
esatto,
in mezzo a Firenze, quindi meglio di così non si può.
Impossibile non vederlo e non notarlo.
Dove ovviamente ci sarà sicuramente un'offerta, food and drink, eccetera, eccetera, ma dove ci sarà ovviamente un taglio da un punto di vista sia musicale che artistico molto importante, perché anche lì ci saranno delle installazioni di artisti, ci saranno dei guest internazionali che faranno performance sia live sia di DJ set. Ovviamente su una cornice come quella del Fiorino, che io sai sono di parte, però
no,
è proprio bello.
Anche noi siamo di parte, quindi e anche lì magari già potete incominciare a seguire le pagine per vedere cosa succederà poi quest'estate. Giampaolo, grazie mille di essere stato di nuovo qua, di averci portato come
grazie
sempre
a voi
l'arte digitale protagonista quando sei qua con noi. E ringraziamo, e ora si passa all'arte, altra arte,
siamo un altro tipo di arte.
Dall'arte nuova si parte all'arte famosa a Firenze.
Back to back.
Esatto, ma prima come sempre ci andiamo a sentire una canzone che è di nuovo Firenze protagonista. Ora è Brunori Sas che ci canta Lei, Lui e Firenze.
Pensi davvero che sia una buona idea stare seduti in un bar fino alle 9 di sera, bere un altro bianco sarti guardando la gente, discutere di ferie e lavoro, fare finta di niente, parlare di Firenze, di come è invecchiata dall'ultima volta che l'ho salutata. Penso che sia una follia andare all'Ikea, c'è sempre una gran confusione anche di sabato sera. Poi lo sai mi fa tristezza vedere la gente che sogna di comprare tutto e si accontenta di niente. Mi guardi e sorridi, non sono cambiato dall'ultima volta che mi hai perdonato. Che cosa vuoi che ti
dica non te sto bene, anche se ormai è finita. Lo so che non basta un bicchiere per sorridere e dimenticare. Ho le mie solite bugie, le mie sciocche fantasie, ma stasera ho voglia di brindare a un'altra storia d'amore per noi che non ci amiamo più. Pensi davvero che sia una splendida idea andarcene al cinema Flora a vedere Fellini, mangiare popcorn in platea come due ragazzini, scambiarci commenti osceni, scandalizzare i vicini? Che bella Firenze, le sere d'estate, del centro, le nostre risate. Beh, ma cosa vuoi che ti dica? Ti voglio bene, anche se ormai è finita. Non sarà certo mastroianni a cancellare di colpo sei anni, e non sarà questa stupida sera a cancellare una vita intera. Ma stasera ho voglia di girare ancora un altro finale per noi che non ci amiamo più.
E sulle note di Dario Brunori Sas rientriamo qua a Firenze. Firenze è protagonista nella musica, nell'arte e non solo. Lui, lei è Firenze.
Quanto è calabrese Brunori?
No, ma c'ha...
c'ha una voce, appena smette di cantare gli esce tutto di Cosenza.
Ma però è l'orgoglio. Però comunque c'è anche questa storia toscana alle spalle, l'università la porta molto con orgoglio, quindi siamo felici di passare la sua musica, non solo per questo, che comunque è un bravissimo artista
adottivo.
Sì, che poi vabbè, che per i fan di andare a seguire la sua intervista a Tintoria per rivelare quanta toscanità ha acquisito durante la sua università. A parte questo, parliamo di Firenze, parliamo di arte e abbiamo qui nei nostri studi Giorgia Mehatti. Salve,
salve, ben trovata.
Ciao, ciao
di Artemide Firenze, per fare un giro nella nostra Firenze, perché è primavera, tornano i turisti e quindi c'è da accompagnarli a fare un bel giro, ma non solo i turisti, nella nostra Firenze, perché come abbiamo detto prima, con l'arte digitale, però ormai è riconosciuta in tutto il mondo l'arte fiorentina. E l'abbiamo chiamata perché eravamo incuriositi dalla loro agenzia. È un'agenzia, vero Artemide?
Diciamo è un'unione di guide. Ecco. Io soprattutto nasce dall'unione di mia e della mia collega Lavinia.
Salutiamola, perché
no? Esattamente, non è potuto essere qua, Lavinia, ma Francesi, insomma, sicuramente ci sta ascoltando. E, sì, diciamo Artemide è un brand per cui che riunisce queste due figure professionali con l'intento di organizzare eventi e visite guidate a Firenze, provincia, insomma diciamo nei dintorni, ecco, di Firenze.
Allora, noi eravamo stati catturati, diciamo, ne parliamo così un attimo al volo, di quello che era e sarà l'evento di questo fine settimana, perché tutti i fiorentini ormai tanto lo sanno che quando inizia la primavera spocciano i fiori, e quindi il primo posto dove
non vediamo l'ora
fiorentino va è Villa Bardini, e ci sarà un evento in cui non abbiamo purtroppo la protagonista, però ci può
ci puoi
aiutare
tu, Giorgia, un po' di
come si svolgerà questo evento e questa visita a Villa Bardini.
Intanto il giardino Bardini è insomma uno dei giardini monumentali di Firenze, diciamo quello più importante insieme al giardino di Boboli, e sicuramente acquisisce maggiore importanza in questo periodo, perché tra aprile e maggio c'è la fioritura del glicine. E quindi è,
quale
è
colore del viola può attirare di più un fiorentino? Esatto. Diciamolo.
Sono tutti lì in coda.
Esattamente. Poi la particolarità è anche che il giardino fino al 2015 non era aperto, e quindi ha avuto un lungo periodo dagli anni 70 fino al 2015, quindi del secolo scorso ovviamente, fino al 2015, in cui è stato lasciato abbastanza in stato di abbandono, e quindi non è potuto essere frequentato dai fiorentini e non hanno potuto godere di questo, certo, giardino, e molti hanno la voglia di scoprirlo perché 2015 per è ieri, certo, e quindi c'è, quindi, questa occasione.
Quest'anno festeggia anche il decimo anno di apertura.
Esatto, avevo pensato a questa cosa in effetti, e quindi è proprio dal 2015 in poi è stato realizzato questo pergolato che è lungo circa 70 metri e largo quasi 5 metri, in cui si può ammirare varie specie di glicine, quindi con la particolarità di questa fioritura, ma anche insomma, questo profumo molto molto particolare.
Quindi avete fatto anche un corso di agronomia per fare questa,
forse la mia collega
esperta in tutto.
Io sono più orientata verso il giardino di boboli, che conosco approfonditamente, però è così, diciamo che in questi l'evento non sarà solamente questo fine settimana, ma diciamo, certo, più volte durante i prossimi fine settimana, da qui finché poi non ci sarà la fine della fioritura, e diciamo si orienta verso metà maggio.
Diciamo questo fine settimana è un po' il battesimo.
Sì, esatto, iniziamo adesso e poi insomma toccherà l'apice credo tra una settimana più o meno. Però il giardino Bardini non è soltanto quello,
certo,
ovviamente è un giardino,
quindi
che
è una visita che durerà non solo vedere i fiori, quindi sarà una bella,
sì, quindi sì, sì, è una visita che dura almeno un'ora e mezzo. Quindi il giardino Bardini è fatto da diverse tipologie di giardini, da partire dal giardino all'italiana, al giardino all'inglese e al giardino degli agrumi, dove c'è anche una parte tra l'altro di giardino orientale, cosa che non si vede, è un unicum assolutamente a Firenze, quindi è un'occasione anche per vedere qualcosa di nuovo e di diverso. Questo sicuramente.
Questa cosa del giardino orientale mi incuriosisce molto. Stavo anche proprio pensando che il glicine è l'equivalente del ciliegio in Giappone.
Ma perché poi il glicine ha origini dall'estremo oriente,
allora,
quindi
vedi,
Cina e Giappone, per cui hai fatto un'osservazione assolutamente.
Ah, guarda,
bravo,
senza saperlo,
il mio Giappone.
Tu come si dice glicine in giapponese?
Che penso si dica glicine, tale quale glicine. Si dirà nello stesso modo, dai.
Va bene, allora questo diciamo che è un po' quello che ci ha incuriosito, però Artemide chiaramente non è solo questo, è come ormai tutti i fiorentini hanno imparato che il turista non c'è solo d'estate, non c'è solo di primavera, quindi per tutta la stagione, e quindi per tutta la stagione voi siete,
sì,
a giro per l'estate di Firenze.
Sì, poi siamo soprattutto orientate verso un turismo locale,
okay,
è questa la particolarità. Noi abbiamo iniziato 12 anni fa, in un momento in cui il turismo era un turismo solamente per gli stranieri. Quindi chi organizzava eventi a raccolta, per cui ci sono gli eventi proposti e io, singola famiglia, mi posso iscrivere. Quella aspetto lì non c'era, 12 anni fa non c'era, era soltanto per i turisti. I turisti vengono da tutto il mondo, a Firenze gli viene data questa possibilità, ma per i locali non c'era questa occasione.
Pazzesco, ma come anche l'ingresso ai musei?
No, ma l'ingresso ai musei sì, però una visita guidata. Io voglio andare a visitare gli Uffizi, io e voglio una guida. Se non voglio prendere una guida personale, che ovviamente avrebbe un costo troppo elevato, e do la possibilità di condividere la visita guidata con altre persone, e quindi scelgo tra una delle date proposte. Questa adesso ad oggi è una cosa abbastanza scontata, che lo fanno in tanti propongono questo, però veramente quando abbiamo iniziato noi questa cosa per i fiorentini e per i locali.
Ma una curiosità, è una cosa che si è sviluppata dopo il Covid?
No, assolutamente.
C'è stata la riscoperta dell'Italia da parte degli italiani dopo il 2020. Quindi
dopo il Covid, chiaramente, soprattutto nel periodo del Covid, cosa è successo? Che le guide, diciamo, tra virgolette, tradizionali, non avevano più il turismo
straniero.
E quindi hanno tentato di proporre ai fiorentini.
Giorgia,
e quindi, diciamo,
ma cos'era quella cosa che facevi? Mi insegni come si fa? Avevo visto, organizzavi delle cose. Quante chiamate?
Allora, quindi una cosa che poi mi ha incuriosito molto: visite guidate con famiglie, non solo, anche perché vi occupate di anche dei piccoli turisti.
Dei cuccioli.
Sì, infatti questo è anche un altro aspetto che abbiamo cercato di sviluppare, perché cioè era qualcosa che non venivano molto considerati i bambini. Portiamo i bambini al museo, anche, ripeto, ora è una cosa abbastanza usuale, però insomma anche un'attività per i bambini. Io soprattutto mi occupo dei bambini delle elementari, per cui dai 6 fino
agli 11
anni.
Tanta pazienza.
Ce ne vuole molta meno che per i ragazzi che cominciano ad essere
un po' più grandicelli, che hanno un po' la loro idea.
Sono incuriositi.
Invece con i bambini si riesce a giocare, quindi li riesce a catturare attraverso il gioco.
Mi piace, sono incuriositi a questo.
Sì, sì, si divertono, riescono a divertirsi, quindi certo non c'è una finalità prettamente didattica,
certo,
perché
certo.
Poi alla fine cos'è che rimane? Non molto, però se rimane qualcosa è già un obiettivo che abbiamo raggiunto.
Anche solo l'idea di tornare magari dopo qualche anno per rivederlo, penso sia già.
Sì, e la soddisfazione è anche, torna un bambino magari a fare un'attività diversa da quella che ha fatto e si ricorda,
esatto,
quello che
ha
fatto precedentemente, quindi comunque vuol dire che insomma è stato raggiunto una parte di un obiettivo importante per loro. E poi anche solo il fatto di non pensare che il museo è un luogo noiosissimo, ma che si va a fare, andare al parco giochi per divertirsi. Non è vero, si può anche trovare il modo di divertirsi diversamente, soprattutto di anche portare le famiglie a pensare questo.
E interagire magari anche con,
sì,
durante.
Sì, sì. Quindi deve essere una cosa per bambini e per famiglie insieme.
Ok, allora, invece volevo sapere, visto che ormai è un esperto del settore, per chi magari. Immagino una città come Firenze sia satura, però per chi volesse incominciare a fare questo mestiere, cioè come. Un consiglio
deve riaprire il bando.
In realtà forse
esattamente, perché dato che c'è un discorso proprio di troppa presenza delle guide, in realtà adesso non viene data la possibilità di, non vengono date nuove abilitazioni.
Ma si parla di Firenze o di
Firenze? Okay. Sì, poi adesso è anche vero che esiste la guida nazionale.
Esatto, infatti stavo proprio dicendo questo, che è chiuso il bando, mi sembra 27-28 febbraio per il concorso nazionale.
Sì,
appunto.
Sì, 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 però non vengono fatti corsi, cioè quindi mentre quando io ho preso l'abilitazione c'erano dei corsi da seguire piuttosto intensi, circa un annetto, adesso non vengono organizzati, quindi c'è il bando, tu studi per conto tuo accedi,
quindi.
E se riesci hai l'abilitazione, però sono abbastanza complicati,
anche perché insomma a livello nazionale di nozioni ce ne sono tante da sapere.
Poi se ti orienti nella singola città poi devi fare delle aggiunte, insomma degli esami aggiuntivi, quindi non è una cosa. Adesso al momento, quando ho preso l'abilitazione io 12 anni fa, era un pochino più semplice,
si è un po' complicato tutto,
sì, quindi diciamo per ora
vabbè. Vuol dire
però
possiamo contare su guide molto esperte, perché
esattamente
comunque...
poi quando cominceranno a diminuire per età allora riapriranno
la selezione naturale
cosa molto italiana questa, diciamo, però
no, probabilmente insomma la possibilità assolutamente ci sarà.
Okay.
Sì.
Ma quindi abbiamo parlato di Villa Bardini, dei suoi giardini che invitiamo tutti a venire a visitare. C'è qualche altra chicca un po' segreta, un po' nascosta, non mainstream, che ci consiglieresti?
Ma allora,
per gusto personale.
Allora diciamo che ora è il periodo, come diciamo, della primavera, quindi sicuramente c'è la riscoperta di tutte quelle sono le passeggiate in generale per la città, e poi anche un pochino fuori. Per esempio c'è un parco che tutti quanti conoscono assolutamente, perché se io vi dico qual è, tutti lo conoscono.
Proviamo a indovinare.
Dai, vai.
Demido.
Ma che meraviglia.
Io ho pensato a quello.
Vabbè, dai, siete troppo
perché,
bravi.
No,
oggi.
Perché, non so, a noi alle elementari ci portavano. Tipo una volta al mese a vedere il gigante di Giambologna.
Però è quello che volevo dire io, perché tutti quanti, io chiedo ai fiorentini, tutti lo conoscono, ma poi lo conoscono? No.
Oh.
cioè, no, non sappiamo cosa non rappresenta,
sapete, cioè, bisogna tra l'altro ci sono varie strutture che normalmente sono chiuse, quindi tu entri, c'è l'accesso libero e questo è un vantaggio perché non c'è biglietti da pagare, però ci sono varie strutture, non lo so, la Cappella del Buontalenti, le scuderie, la Grotta di Cupido, la Paggeria, sono tutti luoghi che tu vedi esternamente ma che non ci puoi entrare, mentre se fai una visita guidata hai la possibilità di accedere e di anche scoprire una meraviglia che è tale e che i fiorentini conoscono tanto perché ci si va a fare il picnic, si fa, insomma, si prende un pochino più di
ma io personalmente sono stato, ma forse l'ultima volta 25 anni fa, ma veramente quindi, sì, 25 anni fa
all'elementari, eravamo all'elementari
ecco, 32, invece, forse anche per voi è arrivato il momento di tornare
assolutamente, sì. E con magari una guida che ci puoi, assolutamente
quello lo davo per scontato.
E invece per uscire dai parchi ci sono cose che magari, diciamo, ritieni un po' più di nicchia o che magari
allora,
non è facile?
Ora in questo periodo è... siamo già al completo, per cui stiamo mettendo nuove date, abbiamo preso accordi con la villa di Poggio Imperiale, per esempio, perché è una delle ville Medice che è sede anche dell'educandato adesso, per cui ci sono varie scuole all'interno, certo. Però è una villa medicea e che difficilmente è visitabile perché non si può accedere se non c'è una prenotazione ben precisa con un gruppo, e quindi quello secondo me è un luogo che è interessantissimo, ci sono tante sale monumentali da vedere e che, ecco, ci viene dato questa possibilità.
C'è un posto che a me piace un sacco, ora non mi viene il nome, vediamo se riusciamo a ritrovarlo.
Ora mi fa l'indovinella a me che
no. Allora, lì davanti mi sembra la casa di Dante, che ha 2 o 3 piani, c'è tutte le statue delle arti dei mestieri.
Ah, quella è Orsan Miguel.
Come veniva? Guarda, non è difficile andarci, però.
Cioè, io stavo sudando.
Per 1 milione di rupie.
L'avremmo mandato fuori, tranquilla.
No, è andata bene.
Orso Michele è bello, è difficile andarci.
Io ci sono stata alle elementari.
Ecco, è anche per te.
Infatti, ci devo tornare perché ti dovessi.
Però anche
dire...
quella ha una storia veramente molto interessante, molto fiorentina, perché addirittura le origini risalgono alla metà del 1200. Infatti, il nome stesso Orso Michele, perché c'era un convento dedicato a San Michele con orto annesso. Quindi lì Orso Michele. Però,
cioè, che poi la cosa bella, non so, forse anche brutta di Firenze è che noi ci passiamo tutti i giorni, però da fuori non sappiamo cosa contengono, cioè la bellezza di, che poi sì, tante volte ci sono stato in passato, ma
certo,
magari è entrato una volta.
Che cos'è?
Al secondo piano c'è anche una vista di Firenze dal centro spettacolare,
È vero, è vero.
Punto
è...
panoramico nascosto.
E poi centrale, noi siamo abituati, lo vediamo dal piazzale, bello, ma ce ne sono tanti altri. Ecco, per esempio, scusate, un'altra cosa mi è venuta in mente, è del giardino Bartini, che sì, è vero, andiamo per il Gricine, però è probabilmente il luogo dove si ha una veduta di Firenze più bella in assoluto, quindi proprio, cioè, uno dei biglietti da visita del parco è la vista mozzafiato, perché essendo molto scosceso tu dà la possibilità di vedere Firenze a vari punti di vista, molto interessante, quindi ecco, quello è un altro aspetto.
Siamo fortunati a essere cresciuti in una città del genere.
Qualcuno è di parte.
No, vabbè, cioè no, assolutamente, però riconosco anche che, io dico personalmente, ma lo vedo anche nelle persone che frequento, è che siamo troppo abituati e magari veramente l'ultima volta che una persona è stata in Duomo in Santa Rosa sono passati 20 anni,
appunto, sicuramente. Ma io quando faccio le visite agli Uffizi, quando dico ma è la prima volta, no, la prima volta no, ma ci sono stato 30 anni fa, quindi vuol dire è la prima volta,
che poi ora comunque da quest'anno è riaperto anche il corridoio, quindi
ecco, il corridoio è interessante, anche questo è fresco. Come funziona?
Però ora sul corridoio al momento, cioè, non è semplicissimo perché non viene dato la possibilità di organizzare i gruppi, e quindi le persone si devono organizzare singolarmente.
Nemmeno con 2 amici?
No, no, tu puoi andare, io intendo gruppi
con la guida,
cioè se tu vuoi venire con qualche amico io ti posso fare da guida, però devi dividere il prezzo di una guida per due persone, un gruppo un'altra cosa. Certo. E al momento, da quando l'hanno riaperto, non hanno previsto la possibilità di fare per gruppi, quindi si può accedere assolutamente, bisogna comprare in autonomia i biglietti, però sul sito, insomma, quelli che della Firenze Musei si trovano, ma credo anche abbastanza facilmente,
che sono però distaccati a quello degli Uffizi, sono due visite,
no è tutto insieme.
Credo tu debba accedere per forza prima al Museo degli Uffizi, esatto. E poi
compri un biglietto unico.
Quello sì.
E poi c'è l'orario, quindi un certo determinato orario ti devi presentare e lì ti accompagnano al corridoio Vasariano. Mm-hmm. E però sono visite accompagnate.
Ti è capitato di ritornare ultimamente?
Sì, sì, sì. Mi è capitato, però chiaramente per chi c'è stato prima del restauro e adesso è molto diverso, perché ora è quello che era originariamente, cioè
ci sono
un
le opere,
passaggio,
giusto?
E quindi diventa il corridoio vero e proprio, dove sì, si hanno delle vedute di Firenze, però se qualcuno c'è stato prima con tutti i quadri appesi, certamente sono un po' straniante, ecco, vederlo così, però è vero che storicamente così doveva essere, quindi è stato riportato alle forme originarie. Però ecco, quello che penso io è che fai un passaggio e non hai una guida che ti racconta storie, aneddoti, curiosità, certo, di quello, si fai passaggio
anche semplicemente perché è stato fatto, perché è lì, nel senso.
Sì, certo, ma anche qualche cosa, insomma, di curiosità in più, sì, che sì, rende tutto più interessante, non ce l'hai. Quindi magari ora questo l'hanno riaperto adesso, vediamo cosa succederà, sicuramente immagino si organizzeranno diversamente.
Speriamo, dai.
Speriamo.
Allora, le domande?
Allora, io ce ne ho due.
E inizi a sudare, guarda.
Sudando.
Per un milione di fiorini. Allora, una è semplice. Avevo sentito parlare di un corridoio sotto l'Arno, mm-hmm, che dice volevano riaprire eventualmente.
Allora, sì, il passaggio sotto l'Arno esiste assolutamente, ecco, che è in prossimità del
mi sembra San Niccolò.
Sì, esatto, della pescaia di San Niccolò, cioè che unirebbe le due torri, quindi la torre di San Niccolò con la torre della Zecca, cioè unisce. Quindi questo è stato utilizzato soprattutto per l'acquedotto, quindi per far passare le tubature, è stato utilizzato per quello, però è ancora percorribile volendo. Infatti davanti alla torre di San Niccolò c'è quel giardinetto, c'è una ringhiera verde e lì ci sono le scale che condurrebbero giù a
magari
quel passaggio.
Però è più una speculazione nel creare un evento in una fognatura alla fine.
No, beh, però il passaggio sarebbe, insomma,
è ganzo,
no?
Attraverso
sì,
quello
ganzo,
sì, quello
sarebbe ganzo.
Ti sei mai passato sotto all'Arno?
Che è in parte allagato, okay, e quindi insomma ci sarebbe secondo me un investimento, un ingente investimento di denaro che non so se poi verrà, decideranno di accollarselo, ecco. Però anch'io avevo sentito in effetti parlare di questa possibilità, però il passaggio c'è, quindi c'è il corridoio Vasariano che passa sopra e il passaggio sotto,
il corridoio sotterraneo,
corridoio sotterraneo, esattamente.
La seconda domanda è: il miglior turista straniero da portare in giro qual è?
Che sei straniero, tu mi fai una domandona che trommi, perché
pochi?
Pochi,
ne capita pochi?
Allora, noi lavoriamo veramente molto poco con gli stranieri, però
allora ribaltiamo. Il peggior da portare in giro, e perché proprio l'americano?
No comment. Vogliamo no, vabbè,
però ci vengono immagino
magari. Perché ecco, diciamo, la differenza sostanziale tra un europeo, italiano in generale, e un turista americano è che il turista americano, la cosa positiva che in genere finito ti lascia esattamente
la mancia.
L'italiano un pochino
leggermente
restio, ecco, è questo, per cui
vabbè, allora quindi si sono invertiti i ruoli.
E invece qual è il luogo che vi viene più richiesto di visitare, cioè di fare la guida? Quando
allora gli Uffizi in assoluto quello è qualcosa che non tramonta assolutamente mai, però anche tutti i luoghi dei medici, per esempio, quindi tutto Palazzo Pitti, le Cappelle Medice, ma anche banalmente i tour per la città dove non entri in luoghi precisi, ma riguardano dei temi che a Fiorentina interessano, Famiglia Medici sempre e comunque, certo, in tutte le versioni, perché insomma è parte ovviamente della nostra storia. Quindi, e poi molto richiesta, anche perché questa la facciamo forse quasi solo noi e pochi altri, la Chiesa Russa, la Chiesa Russa Ortodossa, che tutti si passa anche insomma, di lì, si vede in queste cupole a cipolla, esattamente, però già quella un pochino più difficilmente accessibile, perché Or San Michele paghi il biglietto e bene o male trovi lì, invece sono soltanto su richieste, su visite guidate, però chiaramente essendo un luogo normalmente chiuso e poco accessibile è molto molto richiesto, quindi anche questo, questi luoghi che insomma si visitano con più difficoltà.
Prego.
Strano non ci sia il tour della sinagoga ebraica, a sto punto, per far
anche
soldi
quello?
Dovrebbero farlo.
Certo,
ah,
certo. Ovviamente. Però devo dire
anche lì sono stato nella scuola. Anche lì sono stato nella scuola tipo 25 anni fa. Sì.
No, è un luogo molto molto interessante, perché lì oltre alla sinagoga di per sé, che sì ovviamente ha una storia, proprio c'è il museo. È un museo dove ci sono tutti gli oggetti legati sia al discorso prettamente del rituale, quindi della religione, ma anche di oggetti di uso quotidiano. E quindi quello è veramente molto molto interessante, anche se devo dire ultimamente, insomma, ovviamente per le vicende anche
mondiali,
è un pochino meno richiesto, meno frequentato, sì.
Quindi allora io volevo ricordare a tutti i nostri radioascoltatori, se sono stati incuriositi da quello di cui abbiamo parlato fino adesso, loro, queste due ragazze, costantemente fanno tour, quindi invito a tutti i nostri radioascoltatori di andare a vedere il sito web e le varie pagine social Artemide Firenze per vedere i tour organizzati e poi anche magari per farvi qualche domanda, per contattarvi, immagino,
certo,
per informazioni ci sono tutti i contatti. Da lì si può fare anche direttamente le prenotazioni?
Sì, dal sito scelgono gli eventi e si possono, anzi normalmente si fanno direttamente dal sito, quindi okay, c'è la possibilità di cliccare sul prenota e quindi inserire
ma
propri dati.
Uno può crearsi anche un tour con voi?
Certo, sì. Okay. Si possono fare tour su misura, chiaramente per
voglio
famiglie.
Voglio girare tutte le buchettine del vino di Firenze.
non lo facciamo, ma lo faremo.
Oh,
faremo anche quello.
Con la svolta.
Verso le 18 è orario aperitivo.
Il tour, esatto, che te la svolta.
Esattamente.
Va bene, quindi non so, avete anche delle pagine social oltre al sito dove potete,
sì,
magari,
sì,
controllare?
Sì, che è Artemide Firenze, okay, sia su
Instagram,
sia Facebook che Instagram, dove costantemente vengono messi gli eventi o comunque insomma post in generale su Firenze, sui monumenti, su quello insomma che sono le curiosità del momento.
Bene. Allora
non ci resta che salutare
e prenotare.
Prenotare.
Ecco, tornare dopo 25 anni a vedere gli Uffizi anche voi.
Voglio venire allo San Michele.
San Michele.
No, gli Uffizi, quello io è l'unico museo che ho visto più volte.
Ma ce ne sono tanti.
No, perché poi con questa fortuna, cioè anche questa volta magari non se ne approfitta tanto della domenica, della prima domenica del mese sono gratuiti. Cioè è complicatissimo,
ecco,
andare.
Cioè io mi ben guardo nell'organizzare qualcosa, perché soprattutto adesso inizia il periodo veramente dell'alta stagione.
No, infatti novembre, si parla di novembre,
sì,
dicembre.
Sì, cioè la bassa stagione. La bassa stagione deve essere per i fiorentini, insomma per i locali, per potersela
quindi
godere.
Ci rivediamo a ottobre.
Quindi sì, diciamo da novembre fino a febbraio poi.
Ok. Allora, grazie mille Giorgio di essere stato qua e averci fatto fare una passeggiata per Firenze. Ringraziamo anche Lavinia, non è potuta stare qui, ma che troverete questo fine settimana ai
Bardini
per vedere questa bellissima fioritura e non solo, perché c'è anche un po' di Giappone, quindi per chi
io
è fan
venire
dell'Asia. Allora niente, grazie mille di essere stata qua, come tutti, come abbiamo detto, ricordiamo ai nostri ascoltatori di visitare le vostre pagine e siamo giunti alla fine anche
il tempo
volta.
È tiranno, diceva un mio amico,
un tuo amico?
Sì.
Basta, solo amico. Va bene, e niente, hai altre curiosità, Aden?
Chiesto tutto, ha vinto bene, il milione di rubli fiorini.
Ce l'ho fatta a rispondere correttamente.
Rubli fiorini.
Allora, vi ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori per essere stati qua, per essere stati in compagnia della svolta e noi ci risentiremo fra, non so, una settimana, no? No, due.
Fra due settimane. Nel caso vi foste collegati tardi, vi foste persi la puntata e che domani al massimo, domani
sì,
l'altro
domani, sì,
uscirà
venerdì,
come sempre la nostra puntata su Spotify.
Sì, in podcast potete risentire tramite il sito della radio o direttamente sul Spotify, o se no tramite le nostre pagine potete reperire il link del podcast. Grazie mille, buona serata a tutti e ci sentiamo tra due mercoledì. Ciao ragazzi,
ciao.
Buonanotte, buonanotte.
Buonanotte.